Vogliamo leggere il riferimento biblico di oggi sulla base della parabola della vigna, dei lavoratori, delle diverse ore. Voglio parlarvi in modo specifico di qualche insegnamento che ci viene dagli ultimi lavoratori, i lavoratori delle 17, dell'undicesima ora. Li ho chiamati gli ultimi arrivati. Gli ultimi arrivati che hanno tanto da dirci questa mattina. Leggiamo insieme un passaggio di questa parabola di Gesù. Ho scelto soltanto questo versetto come testo. Uscito verso l'undicesima, il padrone della vigna, ne trovò degli altri, altre persone, che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? In breve questa parabola. C'è un padrone della vigna, c'è bisogno di manodopera, c'è bisogno di braccia, c'è bisogno di lavoratori in questo vigneto. E allora, come si usava a quel tempo, non c'erano centri per l'impiego, agenzie di lavoro interinale, e allora come si faceva? Chi aveva bisogno di operai andava in piazza e lì c'erano tutte le persone in attesa di un'occupazione, che prestavano il loro lavoro, la loro manodopera aggiornata. Quindi il reclutamento avveniva presso la piazza del paese, la piazza della città, il centro, il cuore di ogni attività cittadina. E allora notiamo in questa parabola che ci sono cinque orari, ci sono cinque chiamate. C'è la chiamata delle 6 del mattino, la prima ora, era la prima ora lavorativa, le 6. Poi c'è la chiamata delle 9, la terza ora. Poi alle 12 il padrone ritorna in piazza perché il lavoro c'è. C'è ancora tanto da fare, quindi c'è una terza chiamata. C'è poi la chiamata delle 15 e infine l'appello delle 17. Alle 18 la giornata lavorativa si diceva conclusa, quindi la dodicesima ora erano le 18, un'ora prima che suonasse la campana, che si timbrasse il cartellino in uscita, la penultima ora il padrone della vigna fa quest'ultima chiamata, quest'ultima puntata in piazza, vede altre persone, c'è ancora della gente e, come abbiamo visto, dice loro: ma perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Perché nessuno ci ha ancora chiamati, oggi nessuno ci ha contattati, ci ha chiamati a lavorare, venite anche voi. Venite a lavorare anche voi nella vigna, per l'ora residua. Ora, quando è il momento di fare i conti, quando è il momento di andare in ufficio per le paghe, e allora lì il disappunto di quelli che erano andati a lavorare prima nella vigna. Cosa mi dice questa parabola? Tre insegnamenti per noi, dagli ultimi arrivati. Gli ultimi arrivati. L'ambito è quello del servizio. Il riferimento qui non sembra alla salvezza, perché la salvezza non è come una giornata di lavoro. La salvezza è biblicamente un dono. È vero? La salvezza nella Bibbia non è lavorata, è ricevuta. Amen. La salvezza è per grazia, dice la Bibbia, non è in virtù di opere, buone azioni che Dio ci perdona, ci riscatta spiritualmente. Allora il riferimento di Gesù deve essere al servizio, a quello che un credente fa per il Signore, per la Chiesa, per la società. Primo, gli ultimi arrivati di questa parabola ci fanno riflettere sull'idea che abbiamo di noi stessi. Due, gli ultimi arrivati ci fanno riflettere sull'idea, sull'opinione che abbiamo degli altri lavoratori. Tre, Gli ultimi arrivati della parabola ci fanno considerare l'idea che abbiamo del padrone della vigna, del Signore. Quindi vogliamo gettare tre sguardi, vogliamo inforcare tre occhiali stamattina. Guardiamo noi, guardiamo gli altri, guardiamo al Signore. Primo, che idea ho di me, del mio servizio? C'è un rischio, quello di avere di noi un'opinione esagerata, anche da credenti. C'è il rischio di poter vedere quello che noi siamo in Cristo, quello che noi facciamo, come qualcosa di pazzesco, senza eguali, senza paragoni. E quando io mi vedo il non plus ultra, il prototipo di pastore, il conduttore della chiesa dei sogni, ma veramente dei sogni, perché delle volte quando abbiamo di noi o di quello che facciamo un'idea spropositata, veramente finiamo nell'ambito dei sogni, nel reame dell'immaginazione, ma il Signore invece ci vuole portare alla realtà. Pietro un giorno si chiede: Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti, cosa ne avremo dunque? Ecco il rischio di avere di noi una considerazione non sobria, non equilibrata. Anche l'Apostolo Paolo metteva in allarme, metteva in guardia in merito a un sentimento di questo tipo. E sempre l'Apostolo Paolo ci dice in 1 Corinzi 4:5: non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode dal Signore. Non voglio vantarmi, non voglio essere autoreferenziale, come chi elogia se stesso, promuove se stesso. Non voglio essere come chi sponsorizza se stesso: quanto sono bravo, quanto sono fedele, quanto sono devoto, quanto sono fruttuoso, quanto sono efficace. E sappiamo bene che questa forma di autopromozione è ridicola già sul profilo umano, e lo è ancora di più a livello spirituale, nella fede. L'Apostolo Paolo ricorda qui ai Corinzi: verrà il giorno in cui ognuno avrà il suo apprezzamento da Dio. Voi fate la vostra parte, voi siate fedeli, voi siate impegnati, voi abbiate un cuore sincero davanti al Signore. Verrà il giorno in cui avrete la lode, ma non da voi stessi, ma dalla fonte più autorevole, cioè il Signore. E noi tutti, sono convinto, aspettiamo il giorno in cui avremo il voto da Dio. È vero? Quando il Signore dirà, come in quell'altra parabola: bene hai fatto, mio buono e fedele servitore. Tu sei stato fedele sotto un certo aspetto, in poca cosa. Io ti costituirò su grandi cose, perché un giorno ci sorprenderemo, considerando che il premio va molto al di là dell'effettivo merito. Dio ci sorprenderà un giorno, perché Dio ci avrà dato di più di quello che noi avremmo mai immaginato, pensato. Perciò chiesa, perciò sorella, perciò fratello, perciò dico a me stesso: coltiva un'idea di te obiettiva, equilibrata. Come? Aspettando il giorno in cui Dio ti ricompenserà. Vediamo che questi lavoratori, nel ricevere la paga, mormoravano: noi abbiamo sopportato il peso della giornata, noi abbiamo sofferto il caldo, noi vediamo il lavoratore e il lavoro, qualcuno ha detto, Dio vede il cuore. Questi lavoratori che protestavano evidentemente avevano di loro stessi e del loro lavoro un'idea esagerata. Si ponevano al di sopra degli altri. Noi ci siamo rotti la schiena, noi ci siamo affaticati, noi siamo stati sotto al sole, noi ci siamo quasi ustionati tutto il giorno. E adesso vado al punto 2. Arrivano questi altri, con comodo, mi raccomando. Noi in piedi e operativi dalle 6 del mattino, arrivano gli altri alle 9, alle 12, buongiorno, benvenuti nella vigna. Calma, non c'è fretta. Ma se il padrone della vigna aveva dato loro questa opportunità, ma chi sono io? Chi sono io per guardare agli altri? Chi sono io per dire, ma gli altri hanno fatto meno di me, ma che ne so io? Gli altri erano stati chiamati come i primi, anche gli altri, se ci riflettiamo, erano disoccupati. Che vanto c'era nei primi o quelli dell'inizio della giornata nel dire noi abbiamo fatto di più, noi valiamo di più e noi dobbiamo essere maggiormente ricompensati, rimunerati, la nostra paga deve essere maggiorata allora rispetto agli altri. Signore, aiutami a non considerarmi da più degli altri. È sottile questa cosa. E se Dio lo dice a me e lo ricorda a noi tutti, e se è scritto nella Bibbia, è perché evidentemente è una tendenza latente dentro di noi. Sono l'unico a pensarla così? No, è una tendenza dentro di noi che può sfociare, che può esplodere, che può manifestarsi a un certo punto, come borbottando, con i mormorii, come leggiamo in questa parabola. Stavano là tutti quanti questi lavoratori, erano inoperosi, erano tutti in piazza, erano tutti lì ad aspettare che qualcuno li chiamasse, li prendesse a lavorare. Allora perché gli altri si sentono superiori, si sentono da più? Come possiamo esprimere stima verso gli altri? In termini pratici. Come possiamo imparare dagli ultimi arrivati di questa parabola ad avere riguardo per il prossimo? Io penso che la parola chiave sia spazio. Dare spazio agli altri, in che senso? L'ascolto, il rispetto, dare spazio, offrire opportunità agli altri. Ognuno di noi esamina se stesso davanti al Signore. Che idea ho degli altri? Che idea ho dei membri della mia famiglia? Che idea ho della gente, dei miei conoscenti? Che idea ho del prossimo? Che idea ho dei membri della mia comunità di fede, della mia chiesa? Che idea ho? Dice la parola di Dio, l'apostolo Paolo, che cito ancora con molto piacere, per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, lo accennavo prima, ma abbia di sé un concetto sobrio, bilanciato, equilibrato, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Dio è il padrone. Amen. Dio è il capo. È vero? Dio è il titolare. Dio è il Signore. Dio è il sovrano nella Chiesa. Dio è il sovrano nell'universo. Lasciamo che sia Dio a fare i conti. Lasciamo che sia Dio a fare il commercialista, egli è il giusto giudice, egli è il giusto retributore, egli ricompensa opportunamente ogni suo figlio, ogni suo collaboratore. Oh Signore, aiutaci a considerarci per quello che siamo e a non vedere di malocchio quello che altri possono fare per te. Amen. È come se nella vigna ognuno lavora a una certa pianta o in un certo filare e vede di malocchio il lavoro degli altri. Ma la vigna è grande, ma c'è tanto da fare, ma perché dovrei essere invidioso degli altri collaboratori del mio padrone? Signore, aiutami ad amare i collaboratori nella stessa vigna, chiunque fa qualcosa per te. E poi terzo paio di occhiali, terzo sguardo, su noi stessi, il primo, sugli altri. Vediamo sul Signore, gli ultimi arrivati, cosa ci dicono di Dio? Nella Bibbia leggiamo che Dio è buono e severo, al tempo stesso. Nella lettera ai Romani c'è questo riferimento: disprezzi le ricchezze della bontà di Dio, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? E l'autore della lettera ai Romani fa riferimento appunto alla bontà e alla severità di Dio. Dio è buono ed è severo. E in questa parabola Dio dimostra di essere appunto sia perfettamente buono, ampiamente buono, straordinariamente buono, sia altrettanto severo. Notiamo che Dio dà la giusta retribuzione, la giusta paga, un denaro. Un denaro era una buona, una giusta paga. Se fossero esistiti i sindacati a quel tempo, nessuno avrebbe obiettato su questa paga, su questa somma. Un denaro era la giusta paga. Ebbene, il padrone della vigna garantisce un denaro a tutti i suoi collaboratori per la giornata di lavoro o per la frazione di giornata. Il padrone della vigna mantiene la parola. Aveva promesso il giusto, io vi darò quello che è giusto, così aveva fatto. Il padrone della vigna, così il nostro Signore, così il nostro Dio, dona a tutti la stessa possibilità. Il padrone della vigna, come il nostro Dio, dà a tutti noi le stesse opportunità. È generoso. Puoi dire che Dio è stato generoso con te? O qualcuno potrebbe alzare la mano, levarsi e dire: no, Dio con me è stato avaro, Dio con me è stato tirato, trattenuto. No, nessuno potrà mai dire a ragione che Dio non sia buono, generoso. Ma c'è una contestazione. C'è qualcuno che il padrone della vigna, severo, giustamente severo, deve riprendere. E attenzione, qui l'espressione che leggiamo nella parabola, amico, amico, non si traduce amato, caro, come in altri testi troviamo un altro termine. Qui amico è, come dire, in un tono severo, detto con un certo distacco. Anche noi certe volte utilizziamo così il termine amico. Amico mio, caro amico, in base al tono, no? Quando vogliamo precisare qualcosa, quando vogliamo sottolineare qualche cosa. Così fa il padrone della vigna. Amico, io non posso fare del mio quello che voglio? Prendi il tuo e vattene, dice il Signore in questa parabola. Tu non hai niente di cui potermi accusare. Prendi la tua paga e vai via. Io, con quello che mi appartiene, faccio quello che voglio. Fratelli, amici, vogliamo riconoscere a Dio quello che gli spetta? Egli non è il Signore. Allora perché delle volte ci mettiamo a contestare? Ci mettiamo a insegnare a Dio quello che dovrebbe fare? Oh Signore, perdonami per tutte le volte che l'ho fatto. Perdonaci, Signore, quando ci sostituiamo a te, o perlomeno pensiamo di farlo, ma chi può farlo? Chi può sostituirsi al Signore? Allora, pensando agli ultimi arrivati, vogliamo avere di noi stessi un'opinione equilibrata. Vogliamo avere degli altri la massima considerazione. Vogliamo avere verso Dio il più grande rispetto, perché Egli è il Signore. Allora gli ultimi arrivati ci aiutano ad essere saggi nel guardare a noi, nel guardare agli altri collaboratori di Dio. Io spero che tutti quanti noi possiamo definirci collaboratori del Signore. Stai seguendo Gesù? Stai facendo qualcosa per il nostro Signore? Ti sei messa già a sua disposizione? Fallo quest'oggi. Mettiti a disposizione. Fatti trovare pronta, perché il Signore viene. Ti assicuriamo che c'è sempre da fare nella vigna di Dio. Nel campo di Dio c'è sempre lavoro. Il tasso di disoccupazione è 0%. Vieni a lavorare anche tu nella vigna. Fai qualcosa per il Signore. Chiedi a Lui stesso, a Dio, quello che devi fare e sarà un lavoro ben rimunerato. Sarà l'onore più grande. Un giorno, alla presenza di Dio, anche tu potrai avere la tua paga, la tua ricompensa. Tu avrai fatto qualcosa, Dio ti ricompenserà meravigliosamente. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme.